Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet. Naturalmente benvenuto da parte mia, Simona Neri, e poi dai ragazzi che andremo a presentare tra un po', non prima di aver spiegato cos'è Radio Zainet. Ricordiamo infatti la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Chi abbiamo con noi oggi? Oggi abbiamo il nostro Roberto del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E Giulia del liceo scientifico Virgilio, giusto?
Giusto, buongiorno a tutti.
Una delle nostre più giovani reporter. Quanti anni hai, Giulia?
14.
Forse la più giovane addirittura. Allora, direi di passare subito la linea a Torino, dove per noi ci sono naturalmente Massimo Tadorni ed Elena Tedeschi.
Grazie Simona.
Buongiorno.
Buongiorno, come stai Giuseppe?
Bene, ti conosco, grazie.
Effettivamente la tua presenza è costante. Basta amici, ti prego, basta compagni di classe.
Perché lo so, non ce la facciamo ma più. Cosa ci devo fare? Guarda.
Nulla, come hai fatto finora, cioè,
scherzo. State buoni lì.
Chi salutiamo? Salutiamo i nostri tecnici.
Certamente.
Oggi naturalmente Fabrizio Caratto, un ritorno.
E il nostro Marcello Prisco.
Va bene, e la linea torna a Roma a questo
certo.
punto.
La linea torna a Roma per ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione sull'argomento di oggi. L'argomento è libertà di stampa e lo abbiamo fatto in occasione della presentazione dei risultati del report di quest'anno di Reporter Sans Frontières. Ascoltiamo la scheda.
I tragici episodi dell'ultimo mese hanno riportato all'attenzione delle cronache lo spinoso argomento della libertà di stampa. Tra l'uccisione della giornalista russa Anna Politkovskaya, avvenuta a Mosca lo scorso 7 ottobre, e le minacce ricevute dallo scrittore Roberto Saviano in seguito all'uscita del suo romanzo sulla mafia intitolato Gomorra, si è riaperta la discussione sull'importanza della stampa libera in un paese democratico. Stando alle cronache, l'Italia non è esclusa da questo triste contesto, se si considera che nella classifica sulla libertà di stampa stilata dall'organizzazione internazionale Reporters Sans Frontières, il nostro paese è al 42esimo posto insieme ad alcuni stati africani e sudamericani. Bisogna rifletterci su e prendere provvedimenti, ma soprattutto chiedersi quali sono le misure adeguate per porre fine a questa triste situazione.
Bene, questo innanzitutto abbiamo sentito un po' già, abbiamo fatto riferimento anche alla tragica scomparsa della giornalista che Roberto pronuncia benissimo, infatti lascio a lui l'arduo
Anna
compito.
Anna Politkovskaya, sì, uccisa a Mosca purtroppo lo scorso 7 ottobre da alcuni sicari mentre si trovava nell'ascensore di casa. La domanda conclusiva della scheda purtroppo ha una risposta, la risposta sono alcuni dati che sono usciti di recente, come 42 giornalisti uccisi in Russia dal 92 a oggi, 54 giornalisti uccisi nel mondo solo in quest'anno, 129 giornalisti in carcere, 59 giornalisti reclusi soltanto per aver aperto dei blog che davano fastidio al potere in internet, dei quali 50 soltanto in Cina. Quindi la libertà di stampa oggi come oggi è più che mai un'utopia nel mondo.
E noi a tale proposito andiamo ad ascoltarci un brano che in qualche modo è un po' legato anche a questo. Il brano è di Jovanotti, Salvami.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione. La foto di gruppo, il primo giorno di scuola. Libertà di movimento, libertà di parola. Le 8 principesse, i 700 nani. Le armi, gli scudi, i diritti umani. I corvi che gracchiano, rivoluzione. Però non c'è pietà e non c'è compassione. Il sangue si coagula sul pavimento. Si inceppa l'articolazione del movimento. La voce che balbetta, la speranza che inciampa. La capra che crepa, la capra che campa. La giornalista scrittrice che ama la guerra. Perché le ricorda quando era giovane e bella. Amici e nemici, che comodità. Villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Salva lì, salvami, salvati, salviamoci. Salvami, salvati, salviamoci. Le reti, i cancelli, le zone rosse. Migliaia di croci, milioni di fosse. La NATO, la FAO, le Nazioni Unite. 6 miliardi, 300 milioni di vite. Dignità, dignità, una vita normale. L'indifferenza è il più grave peccato mortale. Il mercato mondiale, il mercato rionale. La croce del sud e la stella salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati.
Bentornati a Radio Zainet, stiamo parlando di libertà di stampa, abbiamo anche già citato con il nostro Roberto un po' di dati, abbiamo fatto un po' il sunto di quelle che sono, di quelli che sono i risultati del sondaggio. Cioè del report di Reporters Sans Frontières, che appunto vede l'Italia al 40° posto, due posizioni rispetto al in avanti, diciamo. Siamo un po' migliorati rispetto all'anno scorso. Tu che ne pensi?
Sì, certo, al passo del gambero comunque, perché non è che 40°, 42° posto, non è che siano posizioni lusinghiere. Se consideriamo che vicino a noi ci sono paesi africani e sudamericani, questo significa che, ecco, queste sono dittature conclamate. Però, cioè, bisognerebbe fare un bel approfondimento sulla differenza tra dittatura conclamata e democrazia in bilico. L'Italia non so in quale fascia si collochi.
Sentiamo che cosa ne pensa il nostro ospite in linea. Dovrebbe esserci Giorgio Santelli, direttore del sito www.articolo21.info, a cui chiediamo innanzitutto subito cos'è Articolo 21, oltre ad essere la norma della Costituzione che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero. Benvenuto a Radio Zainet, Santelli.
Grazie, un buon pomeriggio a tutti voi. Allora, Articolo 21 nasce proprio perché questa posizione è una posizione abbastanza azzardata per un paese che è democratico. Quando nasce Articolo 21? Articolo 21 nasce, diciamo così, all'indomani del governo Berlusconi, esattamente il 27 febbraio del 2002. Perché un gruppo di persone, non solo giornalisti, ma tutto il mondo dell'espressione, quindi oltre ai giornalisti c'erano registi, c'erano scrittori, autori, si mettono intorno ad un tavolo e cominciano a ragionare su quanto è viva la libertà d'espressione in Italia. Quel momento era un momento particolare perché comunque i media avevano giocato un ruolo fondamentale in quelle elezioni e c'era addirittura la possibilità che il ruolo dei media diventasse ancora più potente. C'era un'anomalia, l'anomalia italiana, un presidente del Consiglio che era anche proprietario direttamente di una parte del duopolio, la parte privata, e come Presidente del Consiglio entrava in possesso anche di quello che è il controllo della parte pubblica. E così nasce Articolo 21, che ora continua ad esistere.
La interrompo perché Roberto è ansioso di farle una domanda.
Sì, qui prima abbiamo fatto delle considerazioni, cioè abbiamo parlato del miglioramento di posizione dell'Italia nella classifica per la libertà di stampa e della differenza tra dittature conclamate e democrazia in bilico. Ecco, in Italia esiste veramente oggi la libertà di stampa e soprattutto in che posizione la collocherebbe il nostro paese?
Non spetta a noi collocare l'Italia in qualsiasi posizione, ma prendiamo solo atto della posizione a cui Reports Sans Frontières, ma anche alcuni altri organismi come House of Freedom hanno collocato l'Italia. Io non parlerei né di democrazia in bilico né di dittatura, perché sono termini sicuramente molto, molto pesanti. Certo è che bisogna modificare la normativa attuale. Oggi c'è un bel segnale che arriva dall'Europa rispetto ad una riforma che è il decreto di legge Gentiloni. Ci stiamo avviando probabilmente verso una strada in cui il pluralismo e la libertà di stampa assumerà un ruolo diverso. Per quanto riguarda invece proprio perché l'Italia è in questa posizione, da una parte perché c'è questa logica del duopolio, perché comunque non è ben definita questa anomalia e ancora esiste un accentramento troppo forte rispetto a pochi proprietari. L'altra parte è che in Italia, a differenza di molti altri paesi, manca un editore puro. Un editore puro è una persona che si occupa solo di questo settore e che quindi ha la possibilità di parlare di tutto il resto. Io a volte mi chiedo, com'è possibile discutere, per esempio, di edilizia, di proprietà immobiliare, quando magari c'è un editore che è proprietario e un immobiliarista? Questo è solo un esempio per uscire poi dal classico esempio che è quello legato all'ex Presidente del Consiglio. Poi esiste un altro problema, un problema legato alla libertà di stampa propria, alla deontologia professionale, quindi è un problema di noi giornalisti. Ora, in un paese come il nostro, dove c'è un certo servizio da parte di chi fa questa professione, uno dei casi più eclatanti a mio avviso è il caso di chi, come Renato Farina, che è un collega giornalista, prendeva, diciamo così, indicazioni dai servizi segreti e poi insieme a loro interveniva con propri articoli che sicuramente erano articoli di depistaggio. Questo è un altro esempio, e da questo punto di vista forse è necessaria anche una riforma o uno spirito diverso da parte degli ordini professionali.
Allora, Giulia avrebbe una domanda per lei, voleva sapere un po' se sono differenze, che cosa vede
sì,
lei?
Le volevo chiedere se secondo lei si distacca molto la realtà del giornalismo televisivo da quello della radio o dei giornali in Italia?
Per quanto riguarda la libertà di stampa, diciamo, c'è un problema che è generale o magari più questo forse volevi dire?
Sì,
più...
anche perché poi magari secondo me poi i giornali televisivi tendono a esagerare a volte con rendendo una notizia di poca importanza uno scandalo enorme, a volte anche a minimizzare cose più importanti. Lei che cosa ne pensa? Qual è il rapporto tra televisione e giornali o anche radio?
Guarda, da questo punto di vista c'è un'indagine che è di qualche giorno fa che spiega come circa l'80% degli italiani si informi attraverso la televisione, quindi è il media principale, è il medium principale, però da questo punto di vista solo il 46% di queste persone si fida di quella che è l'informazione che esce da lì. Il sistema è viziato, ma è viziato un po' tutto il sistema televisivo. Perché è un sistema televisivo dove gli aspetti culturali diminuiscono giorno dopo giorno. Questa è l'epoca dei reality show e troppo spesso i notiziari diventano quasi dei reality show per andare incontro forse a quelli che sono i pruriti degli spettatori. Si abbandona un aspetto, diciamo così, culturale per dare molto più spazio a avvenimenti di cronaca nera. Molte volte noi abbiamo detto che se sui grandi temi mondiali, se rispetto all'informazione più necessaria, come potrebbe essere quella di paesi lontani da noi o di fenomeni lontani ma vicini, come può essere il fenomeno medio orientale, ci fosse la stessa attenzione che i notiziari hanno dato in passato alle vicende, diciamo così, di gossip legati a ex reali o a personaggi del mondo della televisione, forse l'informazione televisiva avrebbe un ruolo diverso. La TV è diversa, a mio avviso, dalla carta stampata. Sulla carta stampata c'è ancora spazio per inchieste, c'è ancora spazio per approfondimenti. Lì c'è un altro vizio, il vizio quello dell'appartenenza. È appartenenza sia da una parte che dall'altra. È difficile poter leggere dei giornali la mattina e affidarsi a uno dei giornali per farsi un'opinione. Bisogna sempre leggerne due o tre, e questa è la differenza che c'è tra il nostro giornalismo e il giornalismo, diciamo così, anglosassone.
Noi Santelli ci dobbiamo fermare per un brano, se vuole aspettarci così possiamo farle fare una domanda anche da Torino.
D'accordo, aspetto.
Un paio di minuti, grazie.
La scuola che fa radio.
One man, he
Radio Zainet, il benvenuto a Giorgio Santelli, direttore del sito Articolo 31 anche da Torino. E c'è una domanda da parte di Giuseppe, ma prima una breve introduzione. Ancora lì, dottor Santelli? Non abbiamo più nessuno.
Pronto?
Sì, eccoci. Sì. Ci sente, dottor Santelli?
Sì, sì, ora vi sento.
Perfetto, siamo in diretta da Torino, Radio Zainet. Dicevo, c'è una domanda da parte di un nostro studente, ma prima un'introduzione d'obbligo, nel senso che lei ha citato di due o tre quotidiani. Lo stesso si può dire, per avere una informazione più completa, occorrerebbe guardare tre telegiornali sostanzialmente. Il quarto lo lasciamo perdere perché è più uno spettacolo di varietà, questo lo aggiungo io, mi assumo pienamente la responsabilità di quello che dico. Giuseppe, prego, perché spesso e volentieri anche il giornalista, il cronista, il conduttore, in questo caso ho citato un TG di cui non faccio il nome, il TG4, ci sono delle interpretazioni strettamente soggettive da parte del conduttore, e quindi la domanda di Giuseppe è questa, prego.
Sì, sì, allora la prima domanda è: a chi spetta realmente il compito di vigilare sulla libertà di stampa?
Esatto.
E poi recentemente è stata proposta l'abrogazione.
L'abolizione, Giuseppe. Sì,
sì, vabbè. È la stessa cosa.
Più o meno.
dell'ordine dei giornalisti. Questo cosa comporterebbe?
Allora, la prima domanda: il detentore della libertà di stampa, definiamolo così, il maggior controllore è il controllore della Carta Costituzionale, quindi è il Presidente della Repubblica. Poi per quanto riguarda la stampa, specialmente per il servizio pubblico, c'è la commissione di vigilanza della RAI che dovrebbe vigilare affinché ci sia il rispetto di una serie di normative, tra cui la par condicio,
certo,
o l'informazione corretta. Per quanto riguarda l'abolizione dell'ordine, io personalmente non sono d'accordo. Cioè, facendo un esempio specifico come il caso di Renato Farina che ho citato poco fa, l'Ordine dei giornalisti di Milano è intervenuto. Nelle regole che definiscono la professione non si può mancare di rispetto a un codice deontologico che è abbastanza chiaro, quindi il giornalismo deve essere libero, deve essere oggettivo e contemporaneamente non deve essere inficiato da informazioni se non sono le informazioni acquisite dalle fonti normali, quindi l'informazione non può essere modificata a proprio piacimento. L'Ordine dei giornalisti si è espresso non raggiungendo un verdetto a maggioranza, e a quel punto è stata applicata la pena minore. In questo caso è intervenuta la Procura della Repubblica di Milano chiedendo il massimo della pena, definiamolo così, quindi l'espulsione di Renato Farina dall'ordine professionale.
Senta Santelli, mi perdoni, io mi ricordo
sì.
di un comizio di Silvio Berlusconi mandato per quasi la totalità della performance, e un Emilio Fede e un TG4 che in realtà pagò soltanto un'ammenda. È probabile che questo tipo di elementi che dovrebbero frenare o addirittura bloccare vengano intesi con paghiamo una sanzione ma andiamo avanti lo
sicuramente
stesso.
Sicuramente è così.
C'è qualche cosa che probabilmente non quadra.
C'è qualcosa che deve essere modificato. Se voi tenete presente quanto può costare uno spot pubblicitario,
certo,
su una
certo.
rete principale, sicuramente costa molto meno rispetto ad una sanzione amministrativa
esatto.
che viene comminata dall'autorità di garanzia, in questo caso, quindi da una delle authority. Vanno rivisti anche questi elementi, ma come vanno riviste anche le applicazioni delle leggi. A volte, nonostante ci siano, per esempio, facciamo nuovamente il nome del TG4,
certo.
di questo canale, no? C'è una sentenza della Corte Costituzionale ormai da anni che direbbe che questo canale dovrebbe essere sul satellite. Questa sentenza della Corte è stata rinviata perché poi dopo intervengono altre leggi che noi abbiamo definito ad personam, ma che hanno salvaguardato chi comunque è fuori legge a scapito di un'altra azienda. Questo è l'altro tema fondamentale. Non è solo una garanzia di libertà rispetto all'informazione, ma è anche una garanzia di libertà di mercato. Cioè, non allargare il mercato significa diminuire il pluralismo in questo paese. La necessità di applicare queste normative porta sicuramente a un maggior pluralismo perché ci sarebbero più voci.
Sì, voci che magari esistevano, se parliamo di pluralismo mi viene in mente l'esempio del Panino che con il TG1 Mimun usava con tanta frequenza. Il pluralismo esisteva soltanto per modo di dire, perché lei sa perfettamente che probabilmente l'effetto era ben diverso, pur parlando a più voci, giusto?
Sì, anche se la RAI è una cosa abbastanza strana, perché comunque deve permettere la presenza di tante voci, quindi a volte il giornalismo è è portato avanti come se fosse quasi una formula chimica, e questo non è, certo, non è un bene. Dovrebbero avere voci le notizie più che altro, poi al di là di quella che è l'appartenenza, ma poi questo non è quasi mai, purtroppo, e vale comunque anche per il servizio che pubblico non è. Il servizio pubblico ha un compito diverso, fa riferimento a degli abbonati, fa riferimento ad un regolamento che è un regolamento, diciamo così, legato alla politica intesa nel miglior senso del termine, non politica partitica, ma politica in questo caso anche di carattere culturale.
Bene, linea nuovamente a Roma, grazie dottor Santelli.
Grazie a voi.
No, stia lì, prego.
Sì, Roma. Sì.
Noi riprendiamo la linea, ma in realtà dobbiamo salutare per questioni di tempo il nostro ospite. Ringraziamo per essere stato con noi Giorgio Santelli, direttore del sito www.articolo21.info.
Grazie a voi, buona giornata e buona trasmissione.
Grazie. Allora, non abbiamo tempo purtroppo di mandare un contributo che tu, Roberto, hai provveduto a registrare qualche giorno fa con Sandro Curti,
sì,
vero? Anche a questo proposito avevate
parlato. Sì, devo dire la verità, che parlare con Sandro Curti è sempre abbastanza illuminante per una persona, perché quello che ha detto Curti in quella breve intervista è un riferimento a una frase dell'onorevole Beppe Giulietti, che una volta disse: se hanno cacciato via Biagi dalla RAI in questa maniera, figuriamoci cosa fanno a un giovane giornalista. Ecco, il problema, come ha sottolineato giustamente Curzi, è oggi come oggi il precariato non è rivolto tanto ai nomi, non è tanto rivolto ai Vespa, ai Mimun, queste sono tutte firme, è rivolto alle persone come noi che purtroppo ancora una carriera, una vita una professionale, un futuro se lo devono costruire, e oggi come oggi purtroppo in Italia c'è un sistema che glielo impedisce, questa è la tragedia, e questo Curzi l'ha detto e si sta impegnando personalmente per eliminarlo dalla RAI, quindi quello che ha detto è veramente vero. Io auspico personalmente che fra articolo 21 e la RAI si riesca a instaurare una collaborazione seria.
Allora, Roberto, è arrivato il momento di ascoltare, Roberto e Giulia, è arrivato il momento di ascoltare il flashback di oggi, la nostra macchina del tempo musicale che oggi ci riporta al 1974, anno in cui in vetta alle classifiche arrivarono Crosby, Stills, Nash e Young. Quella che ci andiamo ad ascoltare è Teach Your Children, e speriamo che un giorno i nostri ragazzi potremo insegnare a vivere in un mondo dove la libertà di stampa non subisca troppi condizionamenti. Ascoltiamo insieme il flashback di oggi.
Benvenuti al corso alla musica. Avete voglia di un po' di sano rock and roll on the road? Allora non possiamo non parlare di So Far, il nuovo LP di Crosby, Stills, Nash & Young. Questo quartetto ha realizzato un disco fantastico e, come? Perché fantastico? Semplicemente perché non appena 33 giri ha varcato le soglie dei negozi, le classifiche di vendita registravano già una nuova numero 1. Allora forza gente, che aspettate? Preparatevi ad ascoltare una traccia del loro nuovo lavoro. Questo è Teach Your Children.
Who are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. And you, of tender years, can't know the fears that your elders grew by.
And so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well. Their children's hell will slowly go by. And feed them on your dreams, the one they fix, the one you know by.
Ben ritornati in studio con l'appuntamento dedicato alla storia del grande rock, Flashback. Avete appena ascoltato Crosby, Stills, Nash & Young con il brano Teach Your Children, contenuto nel disco uscito nel novembre del 1974, intitolato So Far. L'album del quartetto raggiunse la vetta più alta della classifica americana a pochi giorni dalla sua pubblicazione.
Allora, questo era il nostro Flashback. Noi salutiamo i ragazzi da Torino, Massimo Tadorni, Elena Tedeschi e Giuseppe.
Grazie.
Ragazzi.
Grazie per i ragazzi.
Forse si riferiva a Giuseppe.
Sicuramente.
Ecco, allora.
Grazie. Grazie.
Salutiamo Giuseppe. Anche noi.
E forse anche a me, adesso sì. Che ci penso. Mm.
Sì, sì, noi ci risentiamo lunedì prossimo.
Giusto.
A te, Simona.
Grazie, Simona.
In effetti escludevo Massimo, sto scherzando naturalmente. Allora, saluto anche i nostri ragazzi qua, Roberto, i ragazzi veri, Roberto del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
E Giulia, naturalmente la più ragazza di tutti.
Ciao a tutti ed auguri a Simona che oggi compie gli anni.
Grazie, io non volevo proprio farlo sapere, comunque non importa.
Allora, senti che vergognarci, però insomma.
Hai ragione. Allora vi ricordiamo i nostri siti www.radiozainet.it ma anche www.zai.net dove potete inviare la vostra personale cartolina. Ai Batti Tre Colpi siamo in ascolto, è l'iniziativa del Ministero delle Politiche Giovanili. Noi provvederemo dal nostro sito a inviare direttamente al Ministro Melandri quelle che sono le vostre personali richieste. Ci salutiamo quindi, l'appuntamento naturalmente per domani con il solito contenitore dove parleremo di spettacolo. A domani.
Arrivederci a tutti.